Benvenuto a un ospite che mi ringrazierete di aver conosciuto a fine puntata. Con noi la dottoressa Silvia Riccardi, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Visto che è lunghissima la descrizione del suo lavoro, farei presentare l'ambulatorio per cui lavora.
No, non è così lunga.
Sono io che ormai non ho più memoria.
No, io sono neurologa e però lavoro presso il servizio di medicina del sonno qui a Lugano, al neurocentro della Svizzera italiana.
Che si trova all'ospedale civico,
sì,
giusto?
Sì, si trova all'ospedale civico di Lugano. In realtà da poche settimane abbiamo in realtà aperto un ambulatorio anche su Bellinzona per coprire un po' di più il
territorio.
Esatto, il territorio.
Perché i disturbi del sonno ci sono anche nel Sopraceneri, giustamente, non solo nei luganesi. Quindi. Allora, in questo centro meraviglioso, oltre ovviamente a visitare, a curare, fate anche ricerca.
Sì, certo. Abbiamo un'attività divisa in due grossi blocchi, l'attività clinica, quindi dove visitiamo pazienti, facciamo gli esami per studiare le patologie del sonno e in più ovviamente svolgiamo attività di ricerca per cercare di capirci qualcosa di più, ecco.
E si riesce o è proprio un mondo un po' complicato quello del sonno?
Un mondo complicato, ma ci si riesce.
Ecco, una domanda che mi incuriosisce, ma esiste chi proprio non riesce a dormire zero?
Allora, 000, diciamo che una notte terribile la possiamo fare tutti se succede qualcosa, se che ci ha scombussolato in maniera particolare. In realtà chi soffre di insonnia e dice io non dormo mai è molto probabilmente inverosimile, perché in realtà il sonno è un elemento fondamentale per la nostra vita, passiamo un terzo della nostra vita dormendo sostanzialmente, quindi quello che succede in chi soffre di insonnia è che molto probabilmente un po' di sonno all'interno della notte c'è, e è soltanto che il nostro cervello non ne tiene traccia, perché percepisce soltanto un flusso di pensieri continuo durante la notte e quindi si autoconvince di non dormire mai, ma in realtà un po' di sonno c'è.
C'è stato, però ci si sveglia in questi casi un pochino stanchi.
Sì,
in ogni caso
ci si sveglia anche quasi distrutti,
certo.
Si ha la sensazione di non aver dormito, molto stanchi, anche con difficoltà di attenzione, di concentrazione.
Sì, probabilmente ce l'ho tutti i giorni, no, scherzo, è una scusa. Allora, come avete capito, abbiamo una professionista in studio per un'ora. Se avete domande ovviamente inerenti alla medicina del sonno, ai problemi del sonno, le potete inviare come sempre al nostro numero di WhatsApp 079 449 9537. Un po' di musica e tra poco torneremo con la dottoressa Riccardi. E sono già ovviamente arrivate molte domande, però prima avrei una domanda così generica: ma perché dormiamo, dottoressa Riccardi?
Allora, sul perché dormiamo, faccio un passo indietro, perché devo spiegare semplicemente sul fatto che il sonno in realtà non è una cosa statica per tutta la notte, ma è una cosa molto dinamica che si sviluppa in diverse fasi, e abbiamo sostanzialmente due tipi di sonno diversi, quello che si chiama sonno non REM e il sonno REM, che forse hanno due funzioni un po' differenti. Il sonno non REM, se vogliamo, è quello più profondo, più riposante da un certo punto di vista. Il sonno REM invece è quello dove tipicamente si sogna, viene chiamato anche sonno paradossale, perché lì la nostra attività cerebrale diventa quasi più vicina a quella che abbiamo quando siamo svegli. E la funzione dei due tipi di sonno è, per quello che riguarda il sonno non REM, quello profondo, sembra essere legata a consolidare quello che apprendiamo durante il giorno, a consolidare la nostra memoria. La funzione del sonno REM invece è un po' più sconosciuta, forse si ipotizza che serve un po' come una sorta di palestra per le nostre emozioni, quindi ci consente di rivivere delle emozioni nei sogni e in qualche modo adattarci, rielaborarle e confrontarci con queste emozioni, ecco.
Ma è un mondo affascinantissimo, quindi non è solo uno sdraiarsi e chiudere gli occhi, c'è proprio
no.
Di più.
Esatto.
Allora, ci sono un po' di domande, tra le quali qualcuno chiede: buongiorno, vorrei chiedere alla dottoressa del sonno quante ore bisogna dormire a notte in media per una persona adulta sana, quindi.
Sì, è una bella domanda, e anche bello che abbia specificato per una persona adulta sana, perché in realtà il nostro bisogno di sonno cambia tanto nelle diverse età della vita, ok? Da bambini dormiamo tanto di più rispetto a quando siamo adulti. Diciamo che ci sono delle indicazioni di massima anche dell'OMS. Una persona adulta sana dorme in media tra le 7 e le 9 ore.
Sì.
Quindi c'è in realtà un range. all'interno di questo range ci sono delle differenze individuali, cioè ci sono i cosiddetti brevi dormitori, quelli che in realtà hanno bisogno di meno ore di sonno, 6-7 ore di sonno sono molto performanti, e invece altri che hanno bisogno di 9-10 ore di sonno, che sono quelli che noi chiamiamo i lungo dormitori. Mm-hmm. Ecco, gli estremi probabilmente di questo range si entra nell'ambito un po' della patologia, cioè dormire cronicamente meno di 5 ore, si sa che questo invece ha un impatto negativo per il nostro organismo.
Certo, alla lunga. Mm. Un'altra domanda invece, quali sono i fattori che condizionano il nostro sonno? Che ne so, la luna piena, una cena fatta un po' tardi, sono dicerie o è la realtà?
Allora, in realtà c'è qualcosa di vero. La cena tardi soprattutto è legata magari agli alcolici che si bevono con quello che si è mangiato, mm-hmm. perché l'alcol, anche se ha un effetto che consideriamo sedativo, ok, quindi che ci farebbe addormentare, ha però poi un impatto negativo sulla qualità del sonno. Mm-hmm. Quando finisce l'effetto dell'alcol ci si può risvegliare bruscamente durante il sonno e quindi lo rende più frammentato. Per quello che riguarda la luna piena è molto affascinante in realtà, sembra una diceria ma probabilmente qualcosa di vero c'è. C'è anche un gruppo di studio dei colleghi di Basilea che si sono occupati di questa cosa, e si è visto che quando c'è la luna piena si dorme con delle variabilità tra una persona mm-hmm. e l'altra. Alcune non se ne accorgono per niente, ma ci sono persone che dormono meno, con un sonno meno profondo, e producono meno melatonina, che è l'ormone che produciamo durante la notte, durante il sonno.
Certo.
In realtà non si sa bene perché. Probabilmente il ritmo lunare è uno dei tanti ritmi che regolano gli organismi. E non è legato in realtà alla luce, probabilmente è un retaggio di qualcosa di arcaico che regola il nostro comportamento.
Wow, fantastico, ascolterei per ore, però purtroppo abbiamo anche la pubblicità che incombe, quindi ritorniamo tra poco con le vostre domande e la dottoressa Riccardi. I look into the stars Come sono in media i ticinesi, dottoressa Riccardi? Hanno molti problemi di sonno o se la cavano?
In generale, al di là dei ticinesi, sicuramente i disturbi del sonno sono molto frequenti. Ad esempio, se si parla di insonnia, quando si ha l'insonnia, non semplicemente qualche sintomo occasionale, sì, ma il disturbo in sé per sé, si calcola che circa il 10% della popolazione arriva a soffrirne, a seconda delle casistiche, quindi sicuramente è un disturbo frequente.
Quindi non siete soli, voi che non riuscite a dormire, anzi, siete in buona compagnia, e poi se avete problemi c'è la dottoressa Riccardi ovviamente a darvi qualche buon consiglio. Allora, torniamo alle domande numerose degli ascoltatori. C'è una nostra amica che dice, mentre guido, che sia di pomeriggio, che sia di sera, o di notte, visto che ha un lavoro a turni un po' irregolari, ho sempre dei colpi di sonno, mi sveglio stanca, quindi soffro un po' di sonnolenza in generale. Cosa possiamo dire in merito?
Ma sicuramente la sonnolenza diurna è un elemento a cui prestare attenzione, cioè non è qualcosa da sottovalutare e può essere il sintomo che qualcosa non va nel nostro sonno. Qualcosa che non va può essere in termini di quantità di mm-hmm. sonno e di regolarità, quindi dormire cronicamente poco, meno di quello di cui, come dicevamo prima, è necessario per il nostro organismo. Può essere dormire anche in una fascia oraria, penso a chi fa dei turni, che non è esattamente quella a cui in realtà il nostro organismo è programmato per dormire. E poi può essere un problema di qualità del sonno, cioè indipendentemente dal numero di ore dormite ci sono patologie che disturbano la qualità del nostro sonno. Mm-hmm. Poi è chiaro, si apre anche il capitolo dei farmaci che certo. possono dare sonnolenza, quindi sicuramente, ecco, il messaggio è che un'eccessiva sonnolenza durante il giorno non va sottovalutata, anche perché è un tema di sicurezza.
Certo, anche soprattutto la guida, insomma. Grazie dottoressa. Un'altra domanda chiede se dormire quei 15 o 20 minuti dopo pranzo sono sufficienti per ricaricare un pochino le batterie.
In realtà sì, cioè la famosa turbo siesta o power nap, se vogliamo chiamarla così, può essere tranquillamente breve, anzi deve essere non eccessivamente lunga. Noi consigliamo massimo 30 minuti da interrompere con la sveglia. Questo perché dormire troppo al pomeriggio, da un lato ci può far svegliare da una fase di sonno troppo profondo, quindi ci svegliamo un po' intontiti ancora. Dall'altro, se vogliamo, va a rubare sonno alla notte successiva, nel senso che il nostro bisogno di sonno è come se fosse una molla che si carica durante il giorno e si scarica durante la notte, e se questa molla arriva alla sera già scaricata, la pressione del nostro sonno, soprattutto in chi soffre di insonnia, può non garantire un sonno solido, ecco.
Altra domanda, grazie dottoressa, e dice: io ho sempre dormito molto, ora con la menopausa è un po' un disastro, mi alzo addirittura più stanca di prima. Cosa possiamo dire in merito?
In realtà è una cosa non inusuale, cioè a partire dalla menopausa spesso le donne sentono un peggioramento nella qualità del sonno, diventa più comune soffrire di insonnia e cominciano a diventare più comuni alcuni disturbi del sonno come le apnee notturne, che prima della menopausa, diciamo, sono più comuni negli uomini rispetto alle donne, quindi si perde un po' l'effetto protettivo degli ormoni, e quindi spesso abbiamo pazienti che ci dicono che iniziano a dormire peggio dopo la menopausa.
Ecco, ma domanda sulle apnee notturne: uno riesce a capire di soffrire di apnee notturne o deve dirlo comunque il partner o qualcun altro?
Allora, ci sono entrambi gli aspetti. Dal punto di vista soggettivo della persona che ne soffre, è chiaro che ci può avere, può percepire un sonno di cattiva qualità con tanti piccoli risvegli, un sonno frammentato, il fatto di svegliarsi stanco al mattino, poco riposato, magari col mal di testa e la bocca secca. E poi è chiaro che ci sono anche alcuni sintomi invece che ci vengono riportati da chi dorme a fianco, quindi certo, il più classico del russamento, piuttosto che il fatto di accorgersi di lunghe pause nel respiro durante il sonno.
Ecco, le apnee notturne sono un problema che va affrontato.
Assolutamente sì, per due motivi. Da un lato, ovviamente, la qualità del sonno e la qualità della vita,
certo,
nonché la sonnolenza durante il giorno, soprattutto penso a chi fa un certo tipo di lavoro, nel trasporto ad esempio, ma anche perché quando le apnee sono tante, quindi parliamo di una forma grave di apnea nel sonno, sono anche un fattore di rischio cardiovascolare, quindi vanno trattate proprio in termini di prevenzione dell'aspetto cardiovascolare.
Grazie dottoressa, abbiamo un breve vocale adesso.
Buongiorno, io ho una domanda. A me capita spesso di dormire 7-8 ore, però molto spezzettato con tanti risvegli. Significa qualcosa? Mi devo preoccupare?
Ecco, deve preoccuparsi.
Preoccuparsi è un termine sempre un po' così, però sicuramente se c'è questa percezione vuol dire che qualcosa non va magari nella qualità del sonno. Possiamo essere nell'ambito dell'insonnia, ok? L'insonnia non è solo una difficoltà ad addormentarsi, ma anche avere dei risvegli durante la notte, oppure, come abbiamo detto prima, ad esempio le apnee possono accompagnarsi a un sonno frammentato,
certo,
interrotto più volte, quindi può essere un sintomo, ecco,
da approfondire, insomma.
Esatto.
Allora, grazie dottoressa, abbiamo ancora una breve pausa musicale e poi, beh, non scappate, ovviamente abbiamo tanti messaggi da leggere. Sta proprio volando questa ora in compagnia della dottoressa Riccardi. Torniamo con le domande che sono arrivate tramite WhatsApp. Qualcuno chiede di melatonina data ai bambini. Sembrerebbe esserci un po' una nuova tendenza da parte dei genitori e chiede se è una buona cosa somministrare melatonina ai bambini che non riescono a dormire bene.
Allora, noi somministriamo anche melatonina ai bambini, però è chiaro che questo deve essere fatto nell'ambito di una valutazione specialistica, cioè se è stato fatto un inquadramento e si ritiene che questo sia necessario, non dato come integratore, come si dà la vitamina C al
mattino,
ecco.
Quindi sempre con l'ausilio di un professionista, un pediatra,
esatto,
in questo caso. Abbiamo una domanda particolare di una ragazza di 30 anni che dice: io ho smesso di sognare da parecchio tempo, se non si sogna è un problema?
In realtà molto probabilmente non è che non si sogna, ma non ricordiamo i sogni che facciamo durante il sonno, quindi è piuttosto questo. E non ricordare i sogni non è che in realtà in sé per sé sia qualcosa di patologico.
Non è niente di grave,
no,
insomma.
No, no.
Altra domanda, buongiorno, prendo un sonnifero per dormire e durante la notte ho diversi risvegli, quasi ogni ora, per riaddormentarmi mangio. È come se il mio cervello non riuscisse a staccarsi dai pensieri. Cosa posso fare? Ho provato anche con sonniferi molto più forti, ma il risultato varia di poco.
È molto interessante questa domanda, perché diciamo che tratta due elementi un po' che possono venire fuori nell'insonnia. Uno, l'uso dei sonniferi, che purtroppo, per quanto siano efficaci, devono essere utilizzati in un contesto in cui si è seguiti comunque da un medico o da uno specialista, perché se assunti una volta ogni tanto perché è successo qualcosa con l'indicazione giusta, sono farmaci che adesso sono sicuri e sono efficaci, però se utilizzati regolarmente possono dare una dipendenza e una perdita di efficacia nel tempo. L'altro punto che ha toccato è il fatto di avere sempre i pensieri che girano nella testa durante il sonno, e questo è un elemento, un sintomo diciamo molto tipico dell'insonnia. E quello su cui si può fare è andare a lavorare con quella che è una terapia non farmacologica dell'insonnia, che è quella riconosciuta e che è quella che le linee guida scientifiche ci dicono che sarebbe da applicare anche come prima linea di trattamento, che è la terapia cognitivo-comportamentale, che è una sorta di corso, diciamo, sul sonno, con cui si imparano una serie di tecniche e delle conoscenze anche sul sonno che ci consentono di gestire questi sintomi, questa sorta di continuo fluire dei pensieri durante la notte, e che ci aiuta, insieme a tutta una serie di altre strategie, a abbandonare il sonnifero. Quindi sicuramente sono due elementi molto importanti da tenere in considerazione.
Questa è una preziosa informazione.
Sì, esatto.
Molto.
Ovviamente è possibile fare questa terapia cognitivo-comportamentale anche nel nostro servizio, dopo l'interramento specialistico, ecco.
Poi, a proposito di sonniferi, spesso c'è anche un abuso di sonniferi, ma è possibile, tramite il vostro aiuto, tra virgolette, disintossicarsi da un abuso di sonniferi?
Sì, è possibile. Spesso è un percorso lungo, comunque che deve essere graduale, è un po' la chiave del successo, perché interromperli bruscamente poi rischiamo di avere dei sintomi molto più intensi. E quindi quello che di solito facciamo è cambiare tipologia di farmaco e poi diminuirlo gradualmente in termini di dosaggio e supportare il paziente anche con le tecniche della terapia cognitivo-comportamentale, che ci aiutano anche a togliere poi il farmaco.
Questo anche se si ha ormai una certa età?
Sì, è possibile anche farlo quando si ha una certa età. È chiaro che più dura l'abitudine ad assumere sonniferi e più è alto il dosaggio dei sonniferi che si assumono, più è un po' più difficile.
Certo,
ovviamente.
Ci vuole più pazienza.
Poi parliamo sempre di pazienti che assumono il sonnifero solo per insonnia, quindi non tocchiamo ovviamente altri casi più complessi con altre patologie o altri tipi di farmaci.
Certo. Allora, dottoressa, facciamo una pausa, poi ritorniamo per l'ultimo giro di problemi del sonno.
Dalle 9 alle 12 c'è la Lolli. La mattina di Radio 3i ha un ritmo in più.
La verità è che stiamo bene. È l'ultimo intervento, purtroppo, in compagnia della dottoressa Riccardi, che poi penso tornerà al centro del sonno oggi, giusto? C'è da fare anche oggi.
Sì. Allora, anche se è lunedì.
Beh, anche per voi è lunedì. Allora, un'altra domanda. C'è chi scrive: soffro di gambe senza riposo, ho fatto la terapia cognitiva comportamentale e confermo, dottoressa, che è davvero molto utile. Non ho preso i sonniferi per tanto tempo e dopo la terapia non ne avevo assolutamente più bisogno.
Allora, ringrazio sicuramente la signora per la testimonianza. Solo una precisazione: probabilmente, oltre che della sindrome delle gambe senza riposo, soffriva anche di insonnia vera e propria, quindi la terapia cognitivo-comportamentale serve per l'insonnia, mentre la sindrome delle gambe senza riposo ha ovviamente tutta una serie di altre strategie terapeutiche.
Ecco, si sente spesso di questa sindrome delle gambe senza riposo, molto presente?
Sì, allora è sicuramente un disturbo abbastanza comune e vediamo abbastanza spesso pazienti, ed è importante riconoscerla proprio perché ha una terapia diversa dall'insonnia. Non servono i sonniferi per trattare la sindrome delle gambe senza riposo e quindi servono farmaci e terapie specifiche.
Ecco, grazie. Altra domanda, e qua entriamo nel mondo degli adolescenti. C'è una mamma che dice: mio figlio di 14 anni ha una media di sonno di 4-5 ore a notte, ha difficoltà ad addormentarsi e si sveglia durante la notte molto spesso. Cosa potrei fare?
Allora, il tema del sonno degli adolescenti è molto importante, innanzitutto perché gli adolescenti hanno bisogno anche di più ore di sonno rispetto a un adulto. Prima abbiamo detto che un adulto sano può dormire 7-8 ore in media, un adolescente sarebbe bene che arrivasse anche alle 9 ore, cosa che è raro che succeda.
Molto.
La prima cosa da fare è capire se c'è un'insonnia o se c'è un altro disturbo che è più legato al ritmo biologico.
Sì.
Spesso quando i problemi di addormentamento iniziano nell'infanzia o nell'adolescenza sono legati a una sorta di sfasamento del nostro orologio biologico che regola il nostro ritmo del sonno e l'alternanza tra i periodi in cui dormiamo e i periodi in cui siamo svegli. Questo orologio biologico, diciamo così, in alcune persone, soprattutto negli adolescenti, è un po' sfasato, è come se si vivesse su un altro fuso orario. Sono i cosiddetti gufi, cioè
certo,
le persone molto più notturne, per cui non riescono ad addormentarsi prima di una certa ora. E quindi bisogna capire se si tratta di questo o se si tratta di un'insonnia vera e propria, innanzitutto.
Ecco, infatti.
Quindi un inquadramento specialistico. Poi, diciamo, a volte quello che succede soprattutto negli adolescenti, ma in realtà anche negli adulti, soprattutto oggi come oggi, è l'utilizzo dei dispositivi elettronici, cellulare, PC, tablet alla sera. La stimolazione luminosa dello schermo, soprattutto quella parte della luce che si chiama luce blu, va a ridurre, a bloccare la produzione di melatonina. Quindi sicuramente, se vogliamo dare un consiglio, limitare l'utilizzo di questi dispositivi elettronici, creare una sorta di finestra cuscinetto, ecco,
certo,
prima del momento in cui si va a dormire.
E questo è un saggissimo consiglio, come detto, anche per gli adulti, non solo per gli adolescenti. Abbiamo un vocale.
Buongiorno, io mi chiamo Carlo, ho 53 anni e dormo mediamente 3-4 ore a notte, anche se sono stanchissimo perché faccio i turni, mi cade la palpebra, ma quando mi metto nel letto, stop, finisce tutto, non riesco a dormire più di tanto.
Ecco, dottoressa Riccardi, è un problema anche questo.
Sì, è un tema molto interessante e importante, cioè quello del lavoro a turni. Purtroppo ci sono attività che non possono prescindere dal lavoro a turni, però il lavoro a turni ci costringe a dormire all'interno di una finestra nelle 24 ore, visto che prima abbiamo parlato del nostro orologio biologico, nella quale in realtà non siamo programmati per dormire, ok? E quindi questo può andare in contrasto con quelle che sono i bisogni del nostro organismo, anche se siamo stanchi, accumuliamo sonnolenza perché abbiamo lavorato, perché siamo stati svegli tante ore, ci troviamo a dover dormire in una fascia oraria che non è quella dedicata teoricamente al nostro sonno. Quindi si può sviluppare un'insonnia nel contesto del turnismo lavorativo che diventa un problema da affrontare, è un disturbo del sonno. All'interno della classificazione internazionale dei disturbi del sonno esiste la sindrome da turnismo lavorativo.
Certo, anche questo appunto è un problema che va affrontato. Dottoressa, siamo agli sgoccioli, abbiamo l'ultimo messaggio da leggere, anche se ne stanno arrivando davvero tanti altri, questo fa capire quanto questo tema sia molto sentito. Dice: io dormo 4-5 ore a notte, ma mi sento informissima, devo preoccuparmi.
Allora, in realtà, come dicevo, i brevi dormitori esistono. 4-5 ore è un po' davvero poco. Bisogna vedere se si sente informissima a fronte di quanti caffè, Red Bull o energy drinks. Ecco, l'unica cosa, prestare attenzione a questo. Che sia davvero che dorma poco e non che sia, come dire, un aiuto dal pubblico.
Certo, esatto. E tra l'altro ci tenevo anche a sottolineare che al centro del sonno c'è molta richiesta, quindi se avete un po' di attesa, non preoccupatevi. Se non sentite, chiamate, magari da un mese richiamate voi, perché leggevo un messaggio di una mamma che è in attesa da qualche mese, basta una chiamata, però c'è tanta richiesta,
sì,
vero dottoressa?
Sì, sì, sì.
Questo fa capire quanto il tema del sonno sia presente nelle
nostre
vite. Molto sentito. Dottoressa Riccardi, io la ringrazio per questa preziosissima presenza, è stata un'ora davvero molto molto interessante, spero di rivederla in studio magari nel prossimo anno.
Vediamo magari,
sarebbe un piacere. Buon lavoro a voi e buona ricerca, buone ricerche.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buonanotte, si può dire.
Buonanotte, un po' presto.
Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution. It sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time.